Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Ci disponiamo alla preghiera a distanza, alla comunione spirituale con la presenza che questa sera con le persone che questa sera pregheranno insieme a noi e con le quali nei prossimi giorni proseguiremo la condivisione di questa esperienza in altre forme. Ciascuno di noi in questo momento è seduto e ha trovato la posizione migliore per pregare. Ci concediamo qualche minuto per respirare, per sentirci, per metterci a nostro agio. Ci mettiamo alla presenza del Signore e visualizziamo con gli occhi della mente, immaginiamo le persone che in questo momento sono insieme a noi, ciascuna nella sua stanza, nella sua casa, protetta, ed estendiamo lo sguardo, riconoscendo questo privilegio di essere insieme a pregare la parola in questa città deserta, in questo paese turbato dalle notizie, immobile, in attesa che nuove notizie arrivino e che nuove disposizioni vengano date. Estendiamo il pensiero ad abbracciare, oltre che la città, l'Italia, l'Europa e tutto il mondo, che in una forma o nell'altra sta vivendo questo tempo, nelle difficoltà che esso porta e nelle diverse forme. E torniamo in noi stessi e torniamo a osservare il nostro respiro e a rendere grazie a Dio per questa esperienza. I brani di questa sera sono in successione al Vangelo di Luca, capitolo 9, 1. 17. Rileggerò prima tutti insieme e poi entreremo insieme con la contemplazione immaginativa nei passaggi a uno. Mio Signore e mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, le mie operazioni siano dedicate unicamente alla Tua lode e al servizio della Tua Divina Maestà. Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dei vostri piedi come testimonianza contro di loro». Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora riprese con sé e si ritirò in disparte, verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi nella campagna dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Iniziamo, come sempre, con la composizione del luogo. Siamo in Galilea, intorno al lago di Tiberiade, mare di Galilea o lago di Gennesaret. Gesù ha già compiuto miracoli, ha raccolto i discepoli con sé. I discepoli, i 12, ma anche le donne al loro seguito, e questo gruppo che andava formandosi e diventava sempre più grande, lo avevano osservato guarire, annunciare il regno, avevano ascoltato i suoi insegnamenti, avevano intuito la difficoltà di ciò che significava seguirlo. Erano probabilmente anche già stanchi, affaticati, dovevano provvedere a tante cose, iniziava una nuova avventura. Il paesaggio è quello appunto della Galilea, all'interno e all'esterno, a oriente e a occidente del lago sulle 2 sponde. Vicino alla foce del Giordano, dove per primi avevano incontrato Gesù al battesimo e dove ciascuno di loro si era fatto battezzare. Questa decisione di convocare i 12. Ciascuno di noi può immaginare come accada, in quale luogo. Ci coglie di sorpresa. Che ora della sera è? Che ora del giorno è? Qual è il paesaggio nel quale inseriamo questa scena? Quanto più, come sappiamo, riusciamo a immaginare il paesaggio da cui partire in questa esplorazione della parola, tanto più facile ci sarà proseguire con l'immaginazione in preghiera e entrare sempre di più in quello che questi brani ci dicono. Gesù convoca i dodici e quindi probabilmente intorno a lui in questo momento ci sono solo loro. E li manda in missione, gli dà loro la forza e potere su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie esattamente come aveva fatto lui e come lo avevano visto fare nei giorni precedenti e nei mesi precedenti. Immaginiamo di essere uno di loro e di sentire in che modo questo annuncio e questo incarico lo sorprende. Si sentono pronti a annunciare il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Come lo comprendo? Che cosa ho capito del regno di Dio? Guarire gli infermi nell'anima e nel corpo. Sarò capace di guarire gli infermi? Che cosa mi sosterrà? E in che modo questa forza e potere si traducono anche nella fisicità del mio corpo? Subito dopo Gesù dà delle istruzioni molto precise, molto fattuali. Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. Un viaggio dunque è un viaggio senza nessuna sicurezza, senza bagagli. Quale sarà la destinazione? Che cosa penso? Che cosa penso il discepolo nel quale mi identifico? Alcuni di loro sono nella zona, altri magari vengono da più lontano. Non conoscono la mappa, non conoscono i sentieri. Forse mentre Gesù dice queste cose loro, qualcuno fa una domanda, forse distribuisce ciascuno per zone, li manda uno a uno, a due a due. Sicuramente viaggeranno e attraverseranno diverse città, diverse situazioni, diversi paesi, una in sequenza dell'altra. Entreranno nelle case, si faranno ospitare e ripartiranno. Alcuni li accoglieranno, altri no. Ho paura della possibilità di questa ostilità e di questi rifiuti. Come la sento, come la vivo, come la anticipo? In ogni caso, dice Luca, i dodici escono dal villaggio in cui stavano e viaggiano di villaggio in villaggio annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Il discepolo nel quale mi sono immaginato di essere avrà delle esperienze sue, a volte avrà degli incontri, incontrerà delle persone, degli scambi, opererà delle guarigioni e qui ciascuno di noi potrebbe immaginare nuovi capitoli, nuovi episodi. Chi è malato di lebbra, chi è cieco, chi è sordo, chi è paralizzato, chi ha fame, chi ha paura, chi è assalito dai demoni, in qualsiasi forma lo immaginiamo. E poi tornano. Possiamo anche immaginarci nelle soste di ciascuno, e questa è la parte più segreta, più spirituale, come si sentivano collegati a distanza l'uno all'altro, come si collegavano in spirito a Gesù. Magari la sera fra sé e sé, il discepolo nel quale ci siamo immaginato faceva e rivedeva la propria giornata e inviava dei messaggi non scritti ovviamente, ma semplicemente pregati a Gesù e ai compagni per raccontare quello che gli era successo durante il giorno. Poi finalmente si sono dati appuntamento e tornano e raccontano a Gesù tutto quello che avevano fatto. C'è moltissimo materiale, tantissime storie da scambiare, tantissime situazioni da confrontare, qualche incidente, qualche rifiuto. E Gesù propone loro di ritirarsi verso una città chiamata Betsaida, in disparte, magari nel deserto. Come immaginiamo questo paese? Che cosa gli aspetta? Dove si riuniscono? Quanto tempo hanno a disposizione prima che le folle vengano a saperlo e vogliano seguire Gesù e tutti loro? A mano la folla diventa sempre più grande, le folle diventano più grandi e possiamo vedere questa moltitudine che si raccoglie. E come Gesù accoglie i loro bisogni e cambia programma. E umilmente, come lo conosciamo, si dispone a guarire coloro che avevano bisogno di cure. Quando il giorno si fa sera, i 12, che magari a loro volta guarivano le persone che chiedevano loro cure, vanno da Gesù e gli dicono: congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Sono lo stesso personaggio di prima o sono un personaggio nuovo? Magari una donna. In ogni caso, Gesù li sorprende di nuovo e dice: date voi da mangiare. E c'è questo scambio. Abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. a meno che non andiamo noi a comprare i viveri per tutta questa gente. Gli uomini, racconta Luca, ma raccontano anche Marco, Matteo e Giovanni, erano 5.000 uomini e magari avevano i bambini e le donne. Una folla immensa. E Gesù dice ai suoi discepoli, fateli sedere a gruppi di 50 circa. È un grandissimo da fare, non so la matematica in quanto si dividono 5.000 uomini più tutti i bambini in gruppi di 50 persone. Tutta questa operazione avrà preso tempo. Come rispondo? Ho la forza. E così si sedettero tutti quanti. Ce l'abbiamo fatta. In un piccolo gruppo, Gesù prende quegli stessi 5 pani e quegli stessi 2 pesci, alza gli occhi al cielo e prega il Padre. Benedice i pani e i pesci, li spezza e li dà ai discepoli perché li distribuiscono alla folla. Ciascuno dei discepoli riceve un pezzettino di pane e quel pane si moltiplica fisicamente. Proviamo a immaginare come fa, come accade, esattamente come accade fisicamente, come accade che il piccolo pezzo di pane che ricevo, il piccolo pezzetto di pesce che ricevo si moltiplica, tanto che posso andare in giro per i gruppi di persone a distribuirlo. E poi in che modo guardo le persone che mangiano, che ricevono questo cibo, dove sono sedute, cosa si dicono, cosa mi rispondono? Qualcuno mi ringrazia, qualcuno mi commuove. E tutti sono sazi. E c'è di nuovo un intervallo fra quando la folla ha finito di mangiare e quando si raccolgono 12 ceste di cibo avanzato. Anche questa operazione richiede dei gesti. E poi di nuovo se ne andranno e di nuovo i discepoli si raccolgono intorno a Gesù. Per commentare quello che è accaduto, per collegare quello che è accaduto a loro e quello che è accaduto questa sera stessa, per fare nuovi progetti, per ringraziarlo, per ricevere nuove istruzioni. Nel capitolo seguente, il capitolo 10, Luca racconta la missione dei 72 e se prenderemo un attimo di tempo da soli dopo per leggerlo, i due brani dell'invio dei 12 sono praticamente identici. La messa è abbondante, ma sono poco gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messa. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borse, né sacche, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. È vicino il regno di Dio. Ora ciascuno torna nel proprio presente e pregheremo insieme per un quarto d'ora, mezz'ora. I tempi non sono importanti, l'importante è sentire che siamo insieme. E poi, come sul foglio vi ho indicato alcune domande, ma tante altre potrebbero essere fatte, concludiamo la preghiera con un colloquio a Gesù, a uno dei 12 con cui ci siamo identificati, o con un altro discepolo ignoto nel quale ci siamo identificati, e poi un secondo colloquio rivolto ai compagni di questa esperienza, nel quale più esplicitamente la colleghiamo ai pensieri che ci sono venuti su come e alle riflessioni o ai sentimenti o alle associazioni di idee su come questi brani possano essere associati alla situazione che ciascuno di noi in modi diversi, in forme diverse, stiamo vivendo in questo strano periodo. E concludiamo con un Padre nostro. Grazie.